State ascoltando SBS Italian.
Cominciamo ad occuparci di Australia e lo facciamo in diretta con il nostro esperto di questioni politiche federali e non, Paul Scutti. Buongiorno Paul.
Buongiorno Marco e un buongiorno agli ascoltatori.
E allora, l'abbiamo detto anche nel corso dell'introduzione, il coronavirus torna a preoccupare, in particolare in Victoria, stato fra l'altro in cui vivi anche tu. E quindi cominciamo proprio con questa situazione che sembra riportare le lancette dell'orologio indietro di qualche settimana e rischia appunto di provocare una totale marcia indietro da parte delle istituzioni del Victoria per cercare di limitare i danni.
Sì, nella settimana appena passata il Victoria ha fatto registrare quasi 120 casi, nuovi casi, mentre nella settimana precedente ancora ne erano stati contati appena 35. E 6 scuole sono state chiuse negli ultimi giorni e si era parlato nei giorni precedenti di un possibile ritorno a restrizioni più severe. Il governo aveva preso tempo, aveva detto inizialmente che comunque tutto sarebbe andato avanti come da programmi, e invece poi c'è stata la marcia indietro e quindi nel Victoria ritornano alcune delle restrizioni più pesanti. Quindi i piani di aumentare il numero di clienti in ristoranti, biblioteche, cinema sono stati rimandati fino al 12 luglio e quindi in questo caso resta il limite di 20 persone e soprattutto il governo statale ha puntato i riflettori sulle famiglie ritenute responsabili per il recente aumento dei casi. Quindi il limite di persone che si possono avere in casa è stato per questa ragione ridotto da 10 a 5 e gli assembramenti all'aperto sono stati ridotti da 20 a 10 e soprattutto le autorità si sono riservate il diritto di adottare misure ancora più severe anche a livello di quartiere a Melbourne, così da contenere il virus. Ad esempio ci sono 6 aree di Melbourne che sono state identificate a rischio e l'avviso ufficiale adesso è di limitare gli spostamenti da e per queste municipalità. E se le cose non dovessero migliorare, si sta pensando a un lockdown completo a livello municipale. La polizia stessa ha annunciato un giro di vite, quindi ci sarà un ritorno alla severità e alle multe delle settimane passate. Ricordiamo il Victoria è lo stato che ha multato di più durante la fase iniziale della pandemia. Quindi attendiamoci adesso un ritorno a quella severità. E hai annunciato tu che diversi stati stanno ripensando la riapertura dei confini e infatti sappiamo che Queensland e South Australia avrebbero dovuto riaprire i confini il 20 e il 10 luglio rispettivamente, ma a quanto pare invece stanno adesso valutando se rinviare queste date. E ho parlato di queste 6 municipalità a rischio, il Queensland invece ha preferito semplificare le cose e ha dichiarato a rischio tutta Melbourne, quindi un residente di Melbourne che dovesse recarsi in Queensland dovrà adesso trascorrere 14 giorni in quarantena. Situazione quindi sicuramente non facile, però a livello federale le autorità sono fiduciose che gli altri stati potranno continuare nel loro progressivo ritorno alla normalità. E ieri a parlare è stato il vice responsabile sanitario nazionale Nick Cotsworth che ha detto che quanto sta accadendo in Victoria non necessariamente mette a repentaglio il lavoro fatto negli altri stati e territori. In particolare Cotsworth ha ricordato che insomma le restrizioni sono sempre state pensate con l'idea che ci sarebbero stati focolai a livello locale e quindi serve fino a quando non ci sarà un trattamento efficace o un vaccino contro il virus, bisognerà essere pronti a reintrodurre restrizioni, modificarle, toglierle nuovamente a seconda delle situazioni che si verranno a creare.
Cambiamo argomento, anche se naturalmente terremo informati i nostri ascoltatori sull'evoluzione della pandemia stato per stato nelle prossime ore e nei prossimi giorni, Parliamo adesso, Paul, di questo attacco informatico di cui ha dato notizia il primo ministro nei giorni scorsi. Vogliamo spiegare innanzitutto che cos'è un attacco informatico e da chi presume il governo australiano che questo attacco informatico sia partito?
Un attacco informatico è quando diverse organizzazioni, i dati di diverse organizzazioni vengono presi di mira da attori, entità straniere, e in questo caso quello che è successo è che l'attacco è stato mirato non solo a strutture pubbliche, quindi a organizzazioni pubbliche, ma anche a società private. E i problemi sono cominciati venerdì mattina. Morrison doveva recarsi a Coombe per la campagna elettorale per le supplettive del seggio di Eden Monaro, che si terranno tra un paio di settimane, e invece viaggio rimandato e conferenza stampa convocata di tutta corsa per annunciare appunto che un sofisticato attacco cibernetico era in corso. E la conferenza stampa è stata interessante, perché Morrison è stato molto misurato, ha dichiarato sì che questi attacchi erano in corso, ma senza specificare l'intensità e soprattutto l'origine. E il primo ministro si è limitato a dire che gli attacchi provenivano da uno Stato che ha la capacità di condurre simili operazioni. Ecco, quali sono questi Stati? Vengono considerati capaci di condurre attacchi informatici stati come Russia, Cina, Iran, Israele e Corea del Nord. Morrison non ha mai fatto il nome della Cina, ma fonti del governo hanno confermato che gli attacchi provenivano da Pechino, e alcuni esperti sono anche del parere che la Cina avrebbe lasciato intenzionalmente degli indizi per far capire di essere dietro agli attacchi, e il tutto rientrerebbe nella strategia di intimidazione attualmente in corso. Quindi ricordiamo ad esempio gli episodi dell'aumento dei dazi per l'esportazione di orzo australiano, o le dichiarazioni lanciate dal governo di Pechino sul razzismo in Australia nei confronti degli studenti cinesi. Come sappiamo, quindi, ci sono tensioni fra Cina e Australia, e anche questo episodio rientrerebbe nell'ambito di queste difficoltà diplomatiche. La decisione di svelare, la decisione di Morrison di svelare quanto stava accadendo è stata motivata più che altro dalla convinzione che in questa fase continuare a fare buon viso a cattivo gioco non farebbe altro che peggiorare la situazione. Quindi il primo ministro ha preferito scoprire le carte, ma fino a un certo punto, quindi senza fare nomi, così da evitare di provocare direttamente la Cina. Quindi insomma, il governo ha lanciato un avvertimento al governo di Pechino, quindi sappiamo quello che state facendo, insomma, e siamo pronti a reagire, a fare i nomi se necessario.
Anche in questo caso seguiremo l'evoluzione di quello che sta accadendo, e lo faremo ovviamente anche per la terza questione che stiamo per esaminare, ovvero quella delle università. Allora, sappiamo che il capitolo, la questione è estremamente complessa. Possiamo riassumere che cosa ha preannunciato il governo a proposito di questa sorta di riforma o mini riforma dell'università, in particolare da un punto di vista economico?
Il governo torna alla carica con la riforma universitaria, quindi ha annunciato che ci saranno nei prossimi tre anni, che intende finanziare 39.000 posti in più per gli studenti, però ci saranno tasse universitarie molto più care per chi vuole studiare corsi ritenuti di limitata rilevanza per il mercato del lavoro, come legge, commercio e lettere. Le tasse invece saranno più basse, d'altro canto, per corsi in scienze agricole, matematica, lingue, insegnamento, architettura, ingegneria, e nessun cambiamento invece per medicina. Ecco, il ministro dell'istruzione, Dan Tehan, quindi ci riprova con la riforma dell'università. Ricordiamo che il governo, quando era ministro, Christopher Pyne, aveva tentato una riforma profonda 6 anni fa, con una deregolamentazione delle tasse universitarie, che però riforma che si concluse in un nulla di fatto a causa dell'opposizione del Senato. Ecco, Tehan torna alla carica, e in questo caso ha ribadito a più riprese che queste proposte non porteranno a lauree che costeranno $100,000. L'obiettivo adesso è invece di incentivare gli studenti a iscriversi a corsi ritenuti più in grado di offrire posti di lavoro a discapito di discipline considerate più deboli. Ce la farà adesso questa volta il governo a far passare la riforma al Senato? Non sarà facile, sia perché già si sono levate molte voci contrarie al progetto, sia dall'opposizione che dallo stesso settore universitario, e sia perché c'è in generale un certo clima di diffidenza ogni volta che i liberali provano a mettere mano alle riforme del settore universitario. Dal punto di vista del governo c'è il vantaggio in un certo senso della pandemia, quindi la disoccupazione che è aumentata così vertiginosamente negli ultimi mesi, la necessità di riformare l'economia, offre al governo la possibilità di fare riforme che altrimenti in circostanze normali sarebbero difficili da attuare. Quindi sarà interessante sicuramente vedere cosa accadrà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Attendiamoci probabilmente altre riforme in altri settori che solitamente invece tendono a essere lasciati come a volte più difficili da riforme che vengono considerate più difficili da affrontare, come ad esempio le relazioni industriali.
Grazie Paul Scutti per averci informato ed aggiornato questa mattina. Appuntamento a molto presto qui su Radio SBS.
Buona giornata, a risentirci.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.